al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Mi sento come se aspettassi qualcosa. Tu chiama la svolta. Mi faccio mille viaggi.
Le culture giovanili emergenti al centro dell'assemblea plenaria annuale del Pontificio Consiglio della Cultura, che si aprirà a Roma il pomeriggio del 6 febbraio nell'Aula Magna dell'Università LUMSA, con una seduta pubblica arricchita da un concerto di musica rock del gruppo The Sun, che stiamo ascoltando in sottofondo, per poi proseguire a porte chiuse fino al 9 febbraio. Di buon incentivo per tutti i partecipanti sarà l'udienza con Papa Benedetto XVI all'inizio dei lavori. Un evento di ampio respiro internazionale che è stato presentato giovedì scorso in sala stampa vaticana dal cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Dicastero promotore.
Nel caso le prendo, ma almeno vivo, cammino più svelto e voglio qualcosa.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Giuseppe Moriello che è in console, a Maria Serena Tullio, Andrea De Angelis che sono in regia. Dunque parliamo di culture giovanili emergenti, parliamo della prossima assemblea plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura, che come avete sentito si aprirà con della buona musica rock, proprio per mettersi in ascolto dei linguaggi dei giovani, ma con una prospettiva di analisi culturale profonda, che vuole analizzare le trasformazioni negli adolescenti e nei giovani, nei loro linguaggi, trasformazioni che mettono in questione le pratiche evangelizzatrici, dunque che in qualche modo rendono difficile annunciare Cristo alle giovani generazioni. Siamo partiti proprio da qui per intervistare il cardinale Ravasi sugli obiettivi di questa plenaria. Ascoltiamo.
Ma questo è il mio viaggio, un'onda perfetta, dove tutto combacia, anche quando non sembra, dove ogni mattina...
Certamente il problema, io direi, ha quasi due aspetti, due volti. Un aspetto quantitativo, che forse noi avvertiamo poco nella vecchia e stanca Europa, ma che per esempio nei paesi cosiddetti emergenti, in via di sviluppo, ha un significato emblematico. Non dimentichiamo mai che in questi 5 miliardi di persone quasi la metà è costituita da giovani dai 25 anni a calare. Quindi abbiamo una presenza enorme. L'85% dei giovani del mondo è lì. Quindi la Chiesa deve anche, dal punto di vista proprio della sua evangelizzazione, del suo aprirsi ai nuovi continenti, ai nuovi orizzonti, deve tener conto di questo fenomeno quantitativo. Ma dall'altra parte è anche un fenomeno qualitativo da sempre, perché essi rappresentano il futuro. Questa è una banalità alla fine. Lo rappresentano però mostrando i nuovi orizzonti, mostrando le nuove albe che stanno sorgendo. Pensiamo ad esempio, per quanto riguarda il linguaggio, al loro modo di esprimersi. È per questo che anche l'evangelizzazione, se vuole non essere soltanto legata al tempo presente, cosa evidentemente necessaria, deve anche cominciare a guardare al futuro, a guardare a queste nuove culture che saranno in futuro le dominanti, tenendo conto del fatto che proprio i giovani hanno continuamente obiettato, proprio nel dialogo che io ho stabilito con loro per via virtuale, informatica, hanno continuato a criticare il fatto che la Chiesa insegue i problemi, le domande, le interrogazioni, anziché essere in qualche modo, come avveniva nel passato, presente al crocevia.
Ecco, lei ha già anticipato una delle novità di questa plenaria, è che voi avete chiesto proprio ai giovani attraverso Twitter di lanciare delle domande, delle provocazioni.
Anzi, direi un po' più paradossale quasi la scelta che ho voluto fare. Ho posto io delle domande a loro, le ho messe in rete queste domande. Ho ricevuto una valanga di risposte, di reazioni, e alcune anzi proprio ho voluto che diventassero una parte della conferenza stampa che ho tenuto appunto nella sala stampa vaticana. Perché a un certo momento i nostri interlocutori non sono soltanto i mediatori della comunicazione, i giornalisti, ma sono loro, e loro non sono più lettori di quotidiani, non sono neppure grandi fruitori di televisione. Essi sono soprattutto soprattutto giovani fruitori dello schermo del computer, del linguaggio virtuale. E devo dire che questo dialogo che è stato costruito ha, secondo me, un grande rilievo soprattutto per noi pastori, perché ci fa capire che tante volte l'importanza che noi diamo ad alcuni temi non è parallela e condivisa da loro. Loro magari anche ci pongono dei problemi del tutto secondari. Io ho ricordato proprio, questo in questo caso è un incontro diretto, non virtuale, passando attraverso Piazza San Pietro, sono stato fermato da una ragazza, credo sui 25 anni, che così, ex abrupto, quasi in maniera immediata, mi ha chiesto: ma perché noi donne non possiamo diventare preti? Cioè delle domande che io credevo fossero del tutto secondari. Quindi dobbiamo in qualche modo ascoltare di più la loro interrogazione.
C'è anche una responsabilità da parte del mondo adulto rispetto a questa frattura che si è creata comunicativa con i giovani, e parlo anche dell'ambiente ecclesiale.
Sicuramente, io devo però subito dire e riconoscere che la cultura giovanile, il fenomeno anche direi sociale giovanile, non è di facile decifrazione, perché ha al suo interno tutta una serie di contraddizioni. Sono per esempio da un lato fortemente individualisti, però dall'altra parte seguono la massa, le mode di massa. Sono da un lato fortemente, apparentemente, desiderosi di non avere vincoli di alcun genere dal punto di vista, poniamo, etico. Poi hanno un senso fortissimo dell'amicizia, la violazione del rapporto. Da un lato sono pronti, per esempio, a celebrare la libertà assoluta, e dall'altra parte seguono molti stereotipi, già dall'abbigliamento stesso. Un fenomeno molto complesso. Sono molto superficiali, dobbiamo dire, si accontentano magari di alcune cose immediate, istintive, provocatorie, però al tempo stesso hanno un forte senso dell'interiorità, dell'intimità, tant'è vero che si escludono rispetto al nostro mondo, sono in giro per le strade sempre con le cuffie, hanno dei linguaggi completamente nuovi. Io ne voglio ricordare uno a cui vorrei dare particolare rilievo, che è quello della musica, la loro musica, che è diventata maggior consumo in assoluto di forma culturale musicale, è la loro. Ecco, proprio per tutte queste ragioni io penso che sia indispensabile che noi adulti, noi generazioni precedenti, noi pastori anche, abbiamo a fare la fatica non di metterli sotto una sorta di microscopio ed esaminarli come se fossero degli insetti, degli oggetti, ma di entrare al loro livello e cominciare a sentire un po' com'è il battito della loro mente e del loro cuore. E questa è una fatica indiscutibile ma necessaria.
Ecco, quindi più ascolto dei giovani, ma anche più responsabilità ai giovani anche nel mondo ecclesiale?
Ecco, è questo forse una delle questioni anche che bisogna aprire, perché da un lato noi abbiamo il compito di educarli, anche di guidarli. E nella Bibbia, certo, c'è tutto un aspetto anche di educazione, di pedagogia, il simbolo famoso del bastone, naturalmente apparteneva a una cultura superata, ma è presente nel libro dei Proverbi, dicendo che guarda che non morirà per quello, e la durezza evidentemente deve essere evitata, però c'è la consapevolezza che sono creature limitate, sono ancora in formazione, sono ancora imperfette, quindi l'importanza del creare un volto del giovane maturo, completo, capace di vivere la sua giovinezza. Dall'altra parte però, appunto per questo, proprio perché la comunità ecclesiale non è fatta solo della gerarchia, non è fatta solo degli anziani, come purtroppo accade spesso nell'interno delle nostre chiese, non è fatto soltanto di un pubblico femminile di una certa età, abbiamo bisogno di richiamare questa presenza perché la chiesa sia completa, altrimenti è come un mosaico in cui mancano delle tessere, ed è un mosaico sempre scardinato, squilibrato, se non ha anche il colore e il calore dei giovani.
Quindi potremmo dire obiettivo della plenaria è favorire un nuovo incontro tra i giovani e la persona di Cristo, trovare nuovi linguaggi per annunciare la fede, se ne è parlato anche al recente sinodo.
Il lavoro che noi stiamo facendo, che è un lavoro evidentemente prima di tutto di analisi, di studio, di approfondimento in tutte le dimensioni, pensiamo all'alfabeto emotivo dei giovani, loro hanno un modo anche non soltanto di comunicare ma anche di vivere le esperienze diverso dal nostro, quindi la complessità delle esperienze che noi vogliamo analizzare lo facciamo soprattutto per proporre proporre due percorsi. Il primo è quello dell'umanità, dare ai ragazzi ancora la consapevolezza che esistono dei grandi valori, che sono valori degli anziani, dei giovani, della mezza età, e questi valori sono valori etici, culturali, spirituali in senso lato. E in secondo luogo far capire loro il rilievo estremo che può avere proprio il cristianesimo. In maniera particolare la figura di Cristo e il Vangelo, direi, sono per loro, e bisogna riconoscere questo, io l'ho potuto sperimentare anche nelle loro reazioni, quelli che in qualche modo reagiscono in chiave religiosa, su un tema religioso e non un tema etico, sociale, generale, con me, interloquiscono soprattutto parlando del fatto che noi, preti, non siamo più in grado di presentare loro così bene la figura di Cristo, che a loro avviso è ancora la ricchezza maggiore che avremmo noi credenti, noi chiesa, di cui non usufruiamo.
Lei, come cultore della musica classica, sacra, della musica contemporanea, cosa proverà nell'ascoltare le note di musica rock in apertura della plenaria? Si è dovuto un po' convertire anche a questi generi musicali, che pure sono anche quelli del secolo scorso?
È una domanda questa particolarmente suggestiva, devo dire, per uno che ama la musica e che ha amato e vissuto, possiamo dire, in simbiosi con la musica classica, la musica alta, per lungo tempo. Devo confessare anche che ho fatto un esercizio che mi è costato moltissimo, in verità è costato il mio orecchio. Ho ascoltato anche i CD di Amy Winehouse e ho visto come le grammatiche espressive, paradossalmente, da un lato sono del tutto lontane, remote rispetto ai ritmi che sono nell'interno della conchiglia del mio orecchio e della mia mente, però al tempo stesso, prima di tutto, ci sono dei meccanismi che derivano per certi aspetti anche persino dalla musica di Bach, si riescono a riconoscere. E dall'altra parte però bisogna anche riconoscere che se questo è il linguaggio fondamentale di una comunità così estesa come quella giovanile, perché tutti i giovani questa musica l'ascoltano, è indiscutibile che è necessario anche per noi pazientemente studiarla come si studia un'altra lingua e cercare qualche volta magari di interloquire. Per questo motivo che ascolterò anche in questo caso con interesse, sia pure con tutta la fatica, e la dichiariamo, del mio orecchio e della mia mente.
Ed era il Cardinal Gianfranco Ravasi che, come avete sentito, illustrandoci i contenuti della prossima plenaria del Dicastero della Cultura dedicata alle culture giovanili emergenti, parlava anche della sua difficoltà nell'ascoltare la musica di Amy Winehouse. A questo punto però scegliamo uno dei temi che la plenaria affronterà, la cultura digitale, per approfondire proprio come questa cultura ha modificato ormai anche il linguaggio delle generazioni più giovani. Ne parlerà la plenaria il padre Antonio Spadaro, gesuita, direttore della Civiltà Cattolica, consultore del Dicastero della Cultura e anche creatore del blog di informazione su internet Cyber Teologia. Padre Antonio Spadaro è in linea con noi, lo saluto e lo ringrazio. Buon pomeriggio, padre Antonio.
Buon pomeriggio.
Come la cultura digitale si riflette nelle trasformazioni dei linguaggi, soprattutto quelli del mondo giovanile?
Il grande sociologo Marshall McLuhan ha scritto che ogni tecnologia crea un ambiente, e questo vale evidentemente anche per le tecnologie digitali. Quindi l'ambiente digitale plasma un modo di vivere l'esperienza che sempre di più sta diventando una parte integrante in maniera fluida della vita quotidiana dei giovani, un nuovo contesto esistenziale, come l'hanno definito i vescovi italiani. Quindi la rete incide sulla capacità di vivere e di pensare, dal suo influsso dipende in qualche modo, potremmo dire, la percezione di noi stessi, degli altri, del mondo che ci circonda, anche di quello che ancora non conosciamo. Quindi i giovani hanno assunto questa forma mentis, hanno assunto il linguaggio veloce, essenziale, pervasivo di una comunicazione che è sempre più interattiva e decentrata. E quindi questo tocca il modo di ascoltare, per esempio, al tempo dell'iPod, di vedere, al tempo della realtà aumentata, di partecipare, al tempo dei social networks. Quindi i giovani si muovono in una geografia di saperi trasversali, e che espone a una pluralità di prospettive. Sarà proprio su questo che mi soffermerò nel mio intervento in plenaria.
Questi mutamenti richiedono un discernimento particolare da parte della Chiesa?
Ma certamente, certamente. Sempre McLuhan diceva che ogni nuova tecnologia crea un certo stordimento nei nostri sensi, perché il nostro istinto, come sappiamo bene, è quello di nasconderci da ciò che ci è ignoto. E per questo la gente rischia di non essere consapevole del nuovo ambiente, cioè quindi di considerare la rete solo come un semplice strumento. Invece la Chiesa è chiamata proprio a superare questo stordimento, cioè a viverlo, magari certamente, ma anche a fare un salto in avanti, accompagnato dalla saggezza e dalla luce del Vangelo. E questo è il discernimento, in fondo, cercare e trovare Dio in tutti gli ambienti, anche nell'ambiente digitale.
Come rendere dunque significativa la visione cristiana anche in questi ambienti digitali popolati dalle giovani generazioni?
Direi la tecnologia diventa uno dei modi ordinari che l'uomo oggi ha a disposizione per esprimere se stesso e quindi la sua spiritualità. La rete è un luogo caldo, noi troviamo in rete l'uomo che esprime i suoi desideri, i suoi bisogni, le sue paure. E quindi ricordo che il Papa ha affermato che se usate saggiamente le nuove tecnologie possono contribuire a soddisfare il desiderio di senso, che rimane l'aspirazione più profonda dell'essere umano. Quindi la visione cristiana quando diventa significativa? Se si coinvolge in maniera autentica e interattiva con le domande e i dubbi degli uomini di oggi, come il Papa ha detto nel suo ultimo messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni. Quindi se i cristiani e la Chiesa condividono la ricerca di ogni uomo, quindi insomma se diventa non pura trasmissione di un messaggio, ma condivisione di una sorgente di senso, cioè solamente se si coinvolge la Chiesa può intercettare le esigenze dei giovani e solo così è possibile poi tradurre le domande e le risposte del Vangelo in un linguaggio comprensibile. Da qui credo l'idea del tema di questa plenaria.
Perché secondo lei nei suoi messaggi per la giornata delle comunicazioni sociali ormai da 5 anni il Papa insiste proprio sul tema della presenza dei cattolici in rete?
No, perché la Chiesa è chiamata a essere lì dove sono gli uomini, lì dove gli uomini vivono. E oggi gli uomini vivono anche nell'ambiente digitale, quindi la Chiesa per vocazione, direi, è chiamata ad essere lì. È interessante ricordare il primo tweet del Papa. Il Papa ha espresso la sua gioia non per essere presente, no, nell'ambiente digitale o su Twitter, ma la sua gioia di unirsi, di potersi unire, questo è il verbo che lui ha usato, alle persone che discutono in quell'ambiente. Questo verbo unirsi agli altri, che dice bene il significato della presenza della Chiesa nei social networks.
Non c'è il rischio che, insistendo sulla necessaria presenza nel web, la Chiesa snaturi il suo messaggio o si ritrovi solo ad inseguire una moda del momento?
Il Papa stesso a rispondere a questa obiezione proprio nel suo ultimo messaggio, come dicevo, perché ha scritto che la capacità di utilizzare i nuovi linguaggi è richiesta non per essere al passo coi tempi, quindi per essere moderni, diremmo, no? Ma proprio per permettere all'infinita ricchezza del Vangelo di trovare forme di espressione che siano in grado di raggiungere le menti e i cuori di tutti. È una questione di visione. Anche il Cardinal Bagnasco, in una sua recente intervista a Famiglia Cristiana, lo ha ribadito dicendo che non bisogna avere pregiudizi di fronte a questa nuova frontiera, perché questo è una frontiera. Occorre invece sviluppare il senso critico, e non si può sviluppare il senso critico se non si ha un'esperienza diretta. Quindi, per esempio, contrapporre i metodi tradizionali a quelli moderni, anche nel mondo della comunicazione, sarebbe a mio avviso la scelta peggiore. Dobbiamo invece lavorare all'integrazione, non alla contrapposizione, con la scusa di difendere i mezzi di comunicazione tradizionali. Diceva Mahler che la tradizione è la salvaguardia del fuoco, non l'adorazione delle ceneri.
Ringraziamo dunque il padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, consultore del Dicastero della Cultura, per questa intervista in cui ci illustrava i temi che tratterà durante la plenaria, l'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura durante la prossima settimana, dedicata alla plenaria, lo ricordiamo, alle culture giovanili emergenti. Noi ci fermiamo qui. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio, restate sulla Radio Vaticana in diretta.